grazie con tutto il cuore, grazie nel nome di Gesù. Amen, amen. Alleluia, grazie Spirito Santo, alleluia, amen. Non so se avete ricevuto qualche cosa, alleluia, non so se avete ricevuto qualche cosa. Io ho ricevuto tanto, personalmente tanto. Ha parlato così forte al mio cuore. Alleluia. Voglio condividere con voi qualcosa dal Vangelo di Luca. Qualcosa dal Vangelo di Luca.
Scusa,
ci andavo
andare. Ecco, si scende
dei bambini. L'hai acchiappato? Non era chiuso il buco, cioè, sapete? Dentro non
ne volevo condividere qualcosa dal Vangelo di Luca, il capitolo 22, dal versetto 31. Ieri sera eravamo ad Avellino, abbiamo avuto una riunione e mentre parlavo proprio il Signore mi faceva, mentre stavo parlando su questo argomento, mi dava delle cose nuove, vorrei condividere con voi molto brevemente. La Bibbia dice che Gesù è stato unto per predicare l'anno della grazia, per predicare in realtà il tempo, l'era, il tempo della grazia, ok? E in ogni parola che lui predicava, in ogni parola che usciva dalla sua bocca, usciva grazia allo stato puro. Qualunque cosa lui diceva. E noi non dovremmo mai predicare, non dovremmo mai parlare di Gesù senza far uscire parole di grazia dalla nostra vita, non di giudizio, non di condanna, ma di grazia, di amore e di misericordia. E stamattina mentre eravamo lì nella comunità da Roberto, lo Spirito Santo mi ha detto questa cosa che per me è stata una cosa nuova, già stavo studiando su questo, ma stamattina è stato molto forte, è stata una grande conferma, che diceva così: e Gesù è venuto a salvare l'uomo da una immagine distorta di Dio. Oggi viaggiando in Italia, in lungo e largo, nord, sud, est e ovest, visitando, io sono fuori ogni settimana vado a visitare comunità nuove, comunità nascenti, comunità antiche, e quello che vedo, quello che posso vedere, posso notare, è che veramente c'è un'immagine sbagliata di Dio nel cuore dei credenti. E questo porta purtroppo le persone a volte a non credere o addirittura a scoraggiarsi. Gesù è venuto a salvare l'uomo dal peccato. Gesù un giorno ha detto, quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. Ok? E poi lui spiega, dice, di peccato perché? Di peccato perché non credono in me. Come è possibile non credere in Dio se hai la giusta immagine di Dio? La vera difficoltà che le persone hanno nel credere è perché gli è stata mostrata un'immagine sbagliata. Come fai a non credere in un Dio creatore del cielo e della terra, che è tuo padre, che ti ama e che vuole il meglio per te? Come fai a non crederci? Ma ti viene difficile credere in qualcuno che invece ti ha creato destinandoti all'inferno senza che tu ne sappia niente? Cioè tu nasci e già appena sei nato sei destinato all'inferno, perché nasci peccatore. Come per dire, ma non solo non ci volevo venire, ma sparte mi hai fatto venire e sono già condannato.
Senza mangiare, senza dire, come si suol dire.
E quando le persone hanno un'immagine corrotta di Dio, un'immagine distorta di Dio, per loro sarà più facile credere ad altro. Gesù è venuto per presentare la giusta immagine di Dio. Gesù è venuto per rappresentare Dio sulla terra. Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. Gesù è l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria. Gesù ha potuto dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Io rimango scioccato ancora oggi come nel 2016 ci siano persone che hanno il coraggio di scrivere, ad esempio su Facebook, che Dio manda le catastrofi, che Dio manda i terremoti, che Dio manda le punizioni per punire praticamente i popoli del loro peccato e della loro idolatria. Io non riesco a capire come ancora oggi le persone che dicono di conoscere Dio e che conoscono il messaggio di Gesù non riescono a comprendere le bestemmie che escono dalle loro labbra. Io non ho mai visto Gesù andare in giro e mettere malattia sulle persone. O dire: non credi tu? Ora ti crollerà la casa addosso. Questo popolo non crede in me? Allora ordino ad un terremoto, ad uno tsunami, di distruggere ogni creatura. Perché? Perché sono dei peccatori ribelli.
Io vedo... Perché sono al Vecchio Testamento, a Sodoma e Gomorra, che fanno questo riferimento.
Ma loro non hanno idea, onestamente, di quello che dicono. Per il semplice fatto che, quando Gesù è venuto, lui e nessun altro ha dato la giusta immagine, la vera immagine. Gesù è, mi piace definirlo in questo modo come lo descrive il mio amico Mirko, Gesù è il modo definitivo come Dio spiega se stesso. Non c'è un altro modo. Dio non viene spiegato da Mosè, non viene spiegato da Davide, non viene spiegato da Salomone, non viene spiegato da Elia, non viene spiegato da Isaia. Gesù non viene spiegato da Paolo o da Pietro. Dio viene spiegato dalla persona stessa di Gesù. Gesù è colui che rappresenta Dio sulla terra. La Bibbia dice, Gesù, è scritto di Gesù, nessuno ha mai visto Dio. Nessuno, se non l'unigenito che ce l'ha mostrato e ce l'ha fatto conoscere. Dio era la parola era Dio e la parola si è fatta carne, non libro. La parola si è fatta carne. Gesù è la parola definitiva di Dio. Vi ricordate quando Gesù comincia a parlare sul sermone sul monte e dice: avete udito che fu detto? Ma ora io vi dico, Gesù si stava mettendo al paragone, paragonandosi con la legge, e stava dicendo alle persone: voi non avete compreso quello che la legge dice. Voi avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Guardate qua in Luca 22, versetto 31. Il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ma egli disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Ma Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. Quando si parla della grazia di Dio, questo è uno degli esempi più eclatanti e più incredibili. Gesù profetizza su Pietro e dice: sta per arrivare un momento molto difficile, e questo momento difficile, io lo voglio parafrasare semplicemente per renderla più accessibile al nostro cuore, alla nostra mente, alla nostra capacità di comprensione. Pietro, sta per arrivare un momento molto difficile, perché non è un momento umano. Spiritualmente parlando, tu stai per passare, state per passare attraverso una fornace che è stata preparata da Satana in persona. Ok? Ora, quello che succederà è questo: tu mi rinnegherai, ma io ho pregato per te prima. Siccome io so che tu stai per rinnegarmi, io ho pregato per te affinché quando tu mi avrai rinnegato, tu ti sentirai in colpa e penserai che sarà finita ogni cosa. Ma io ho pregato prima per te affinché la tua fede non venga meno, affinché tu non smetta di credere nei miei piani, nei miei progetti, nella mia chiamata per la tua vita, perché io so già quello che accadrà. E siccome lo so già prima, te lo dico prima e ti dico che ho pregato prima per te, perché tutto quello che accadrà tu ci passerai in mezzo, e quando accadrà tu ti sentirai così scoraggiato che vorrai mollare ogni cosa. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, dice qua, e tu, quando sarai ritornato, sarai tu a confermare i tuoi fratelli. Ricordate quello che è successo? Qualche versetto dopo, Gesù viene portato nel pretorio e le persone cominciarono a dire a Pietro: anche tu eri con il Nazareno, tu sì, ti riconosciamo, tu sei un Galileo. E lui rinnega 3 volte Gesù, e la terza volta addirittura imprecando. E quando il gallo canta, dice la Bibbia, che lo sguardo di Pietro incontra lo sguardo di Gesù. I due si incontrano nello sguardo e Pietro si ricorda quello che Gesù gli aveva detto. Dice, e si alza e scappa via e comincia a piangere di amarezza. In quel momento lui rischia di perdere la sua fede. Ma Gesù aveva già pregato per lui. E io voglio dirti questa sera che qualunque cosa succeda o possa succedere nella tua vita, Gesù ha pregato prima per te. Non è meraviglioso questo? Lui non viene preso alla sprovvista da niente. La Bibbia dice che Gesù è alla destra del Padre e intercede per noi. Lui come uomo intercede per noi. Lui è ancora uomo, lui è ancora perfettamente 100% uomo, con un corpo glorificato, ma sempre uomo alla destra del Padre. La Bibbia dice che c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Lui è ancora uomo alla destra del Padre, come uomo lui intercede per te e per me. Guardate cosa è scritto in, credo che sia in Marco al capitolo 16, alla risurrezione. Sì. Marco 16, verso 1. Ora trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria Madre di Giacomo e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, domenica, molto presto, vennero al sepolcro al levare del sole e dicevano fra di loro: chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro? Ma alzando gli occhi videro che la pietra era stata arrotolata, sebbene fosse molto grande. Ed entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro vestito di bianco e rimasero spaventate. Ed egli disse loro: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risuscitato, non è qui. Ed ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Andate a dire ai discepoli e a Pietro.
Pietro è sempre Pietro.
Io lo amo Pietro. lo amo troppo, Pietro. Sarà la prima persona che mi vado ad abbracciare quando andrò dall'altro lato. La prima persona. Andate a dire ai suoi discepoli a Pietro.
Apri più le parentesi,
Pietro. Ed è molto importante perché Gesù ha detto io ho pregato per te. Non ha detto io ho pregato per gli altri. Io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Ma quando tu sarai ritornato, va e conferma i tuoi fratelli. Non vi vedo, ragazzi. Siete nascosti. Va e conferma i tuoi fratelli. Ed è straordinario questo, perché noi vediamo la grazia di Dio realmente applicata nella nostra vita. Perché qualunque cosa succederà, quando Lui ci ha chiamato, Lui sapeva esattamente quello che avremmo passato. E niente lo prende alla sprovvista. Niente lo prende di sorpresa. Sono cose che noi non capiamo, cose che accadono, che noi non capiamo. E non capiremo mai. In Atti 12, ad esempio, è scritto che Giacomo e Pietro furono arrestati da Erode. E durante il giorno della, prima della Pasqua, dice, Erode fa tagliare la testa a Giacomo, lo uccide di spada, come Giovanni Battista. Dice, continue preghiere erano fatte dalla Chiesa per questa situazione, eppure Giacomo viene ucciso, Pietro viene liberato miracolosamente. Noi non capiremo mai perché succedono queste cose, ma una cosa è certa, se abbiamo dato la nostra vita a Dio, Lui ha il controllo della nostra esistenza. Anche quando noi pensiamo che ci stiamo facendo i fatti nostri.
Già.
Anche quando noi pensiamo di essere lontani da Lui e quando pensiamo che, vabbè, tanto, noi pensiamo che Dio è in chiesa la domenica.
Non mi vede Dio. Adesso.
No, no, Dio non è in chiesa la domenica, Dio è con te. Ogni momento e ogni istante. Dio non ti aspetta in comunità. Dio è con te e accanto a te in ogni istante. E questo modo di vedere le cose come Gesù le esprime, questo ci fa vedere realmente quanto è grande la misericordia di Dio e la lungimiranza di Dio. Cioè Lui vede oltre, Lui vede più avanti di noi, Lui vede più lontano di noi. E anche se succedono delle cose, Lui sa esattamente quello che sta per accadere. Io ho pregato per te, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, perché io so quello che tu stai per fare. E cosa ha fatto Pietro? Ha rinnegato Gesù 3 volte. Ora, se voi vi ricordate, in Matteo al capitolo 10, Gesù durante l'insegnamento ai suoi discepoli gli disse queste parole. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nel cielo. Chiunque mi avrà rinnegato davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nel cielo. Io sono convinto che Pietro, quando se ne andò piangendo di amarezza, si ricordava queste parole. Ho rinnegato Gesù.
E alla fine.
E io sarò rinnegato davanti al Padre mio. Certo.
Al di là del fatto in se stesso di Pietro con Gesù, questo qua probabilmente è qualcosa che noi dovevamo sapere, perciò che è stato scritto nel Vangelo, perché sei stato negato 3 volte anche noi, questo è il messaggio, no? Non possiamo peccare, però alla fine
la grazia come... parla della grazia
e infatti che la...
infatti la Giovanni pure... 21 quando lo incontra sì. Deve succedere.
Per questo penso io che praticamente al di là del fatto in se stesso, può darsi pure che non veniva scritto nei Vangeli, e rimane una cosa fra Gesù e Pietro. Invece
ed è stato scritto per grande incoraggiamento. Per grande incoraggiamento. Sì, sì, ma è così, è così. Infatti ora arriveremo proprio a Giovanni 21. Perché in realtà Pietro era convinto che sarebbe stato rinnegato da Gesù. Ed ecco perché in Giovanni 21, guardate cosa succede. Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele, la Cana di Galilei, figli di Zebedeo e gli altri, e due altri dei suoi discepoli erano insieme. E Simon Pietro disse, sapete che vi dico? Io me ne torno a pescare. Era a casa sua, erano a Capernaum, il luogo dove era nato e cresciuto Pietro. E Pietro dice, basta. Ma ce ne torniamo a pescare. Eppure già Gesù era risuscitato e già era apparso, se voi leggete alla fine del capitolo 20, già Gesù aveva addirittura soffiato su di loro, era apparso a Tommaso, ma in un momento di grande scoraggiamento loro pensavano che Gesù era risuscitato, finita là. E Pietro in un momento di grande scoraggiamento disse, non abbiamo più niente da fare, sì Gesù è risuscitato, alleluia, alleluia, amen, io me ne ritorno a pescare. Ed essi gli dissero, tutti gli altri dissero, e noi veniamo con te, noi non abbiamo niente da fare, ti facciamo compagnia. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, avete qualcosa da mangiare? Ed essi gli dissero, no. Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Non ha senso gettare la rete dal lato destro, o sinistro, o destro, sei in un lago, quindi. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore quello là. Immaginate Giovanni che guardava la rete, guardava Pietro, guardava Gesù. Guardava la rete, guardava Pietro, guardava Gesù. Guardava la rete, guardava Pietro, guardava Gesù, disse a Pietro, Pietro, guarda che quello è Gesù. E è scritto qua, Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non infatti molto lontani da terra, solo circa 100 metri, trascinando la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro la brace della brace con sopra del pesce e del pane. E Gesù disse loro, portate qua dei pesci che avete presi ora. Simon Pietro risalì in barca, tirò la rete a terra e piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, venite a fare colazione. Ora nessuno ardiva a chiedergli chi sei, sapendo chi era il Signore. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro così del pesce. Guardate la figura di Gesù che continua a servire i suoi discepoli anche da risorto. Non è meraviglioso? Questa è l'immagine meravigliosa di Gesù. Lui continua a servirci ancora oggi. Nonostante lui sia risorto, lui continua ad essere il più grande servitore. Il re dei re, il signore dei signori, il padrone del cielo e della terra, cui è stata data ogni autorità in cielo e sulla terra, continua a servire i suoi discepoli. Ma guardate qua. Questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, dopo che ebbero mangiato. Ora vorrei che facessi un attimo attenzione a queste parole, perché qua c'è una chiave di lettura che è fondamentale, che purtroppo nella nostra Bibbia noi non riusciamo a comprendere perché la traduzione non è corretta. Però andando a studiare nel testo originale, nel testo greco, noi riusciamo a vedere qualcosa di incredibile. E lo voglio spiegare proprio in qualche istante. Dopo che ebbero mangiato, quindi a panzachina, è sempre importante, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, figlio di Giona, mi ami tu di costoro? In realtà la parola nel testo greco non è costoro, è questi, ed è riferito ai pesci, non agli altri, era riferito alla pesca. Mi ami più di quello che hai appena fatto, di quello che hai appena preso, no? Per dire dov'è il tuo cuore. Devi ritornare a fare quello che facevi una volta, vuoi veramente continuare a fare quello per il quale sei stato creato e chiamato. Però il concetto che vorrei esprimere un altro. Quando Gesù dice a Pietro, mi ami tu, nel testo greco viene utilizzato un verbo, che è il verbo agapeo, che parla dell'amore incondizionato. Voi sapete, no, la differenza dei verbi. Quando Pietro risponde, gli dice: certo Signore, tu lo sai che io ti amo. E nel greco viene utilizzata la parola qua, la parola fileo. Gesù dice: mi ami tu di un amore incondizionato? E Pietro gli risponde: tu lo sai che io ti amo a modo mio. Tu sai come io ti amo. Io non riesco ad amarti a quel livello. Io ti amo nel modo in cui so farlo. Sì, in realtà questa è una traduzione molto, questo è un modo di tradurlo un po' troppo sterile, no? Perché? Perché poi succede qualcosa che voglio farvi vedere. E dice qua, al versetto 16, vi chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: certo Signore, tu sai che io ti amo. Mi ami tu di un amore incondizionato? E Pietro gli risponde: tu sai che io ti amo a modo mio, ti voglio bene, ti amo, ma nel modo in cui io so esprimerlo. E Gesù per la seconda volta dice: pasci i miei agnelli, prenditi cura delle mie pecore. Guardate qua il versetto 17. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? E Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? Perché Pietro si rattristò?
Perché sapendo che Gesù legge a Pietro...
Perché nel testo greco qui Gesù usa l'altro verbo. Simone, figlio di Giona, allora mi vuoi bene? E Pietro lì si rende conto che per l'ennesima volta Gesù è di nuovo
sceso al suo livello.
E si rattrista di questo, perché per l'ennesima volta lui vede il suo Signore di nuovo abbassarsi e scendere. E Pietro gli risponde: tu sai ogni cosa, tu sai ogni cosa, tu lo sai che io ti amo. E qua Gesù gli dà poi la spinta finale. Verso 18. In verità io ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove tu volevi. Ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Come per dire: ok, per ora amami come ti viene meglio, ma sappi che arriverà il momento in cui tu dovrai salire. Questa è grazia.
Amen.
Questo è amore incondizionato. Quante volte ci siamo sentiti in colpa per non avere amato Dio secondo certi standard e certi canoni? Quando ci veniva detto: dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la nostra forza, dobbiamo mettere Dio al primo posto. È vero o no? Quante volte ci siamo sentiti un po' scomodi e stretti di fronte a certe scritture, perché alla fine ci rendevamo conto, con onestà, che non eravamo in grado di amarlo con tutto il cuore, che a volte l'abbiamo messo al secondo posto, secondo i canoni e certi insegnamenti. Perché? Perché Dio non può, no, voglio pensare sempre a Dio, lo voglio mettere al primo posto, però di tanto in tanto penso ad altre cose e ci sentivamo in colpa. Perché? Perché ci hanno tartassato il cervello con degli insegnamenti errati e ci hanno dato un'immagine sbagliata di Dio, perché Dio non è al primo posto. Dice: ma che stai dicendo? Dio non deve essere al primo posto, perché lui non è una lista in cima ad una lista. Dio non è al primo posto, Dio è in ogni posto. Lui non è in cima alla lista, lui è quante volte ci siamo sentiti in colpa per il fatto se dovevamo decidere vado in comunità, vado a giocare a pallone, mi guardo la partita, oggi no, vorrei, sono stanco, no, però lì, cioè, devo andare lì, devo fare, devo essere il pastore che devo predicare. Quante volte siamo andati sul pulpito, mamma mia, volessi essere a sto menuto a casa, davanti al camino a bere un bello bicchiere di vino e a riposarmi. No, Dio prima di ogni cosa. E non abbiamo capito che non era in quello che stavamo facendo che Dio era in ogni cosa, ma che gli avevamo dato un posto sbagliato, offrendo a Dio semplicemente solo opere, sacrificio, opere, sacrificio, opere, sacrificio. E ci siamo sentiti in colpa e colpevolizzati. Gesù dice, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Pietro, io so che tu mi tradirai. Lo so. Però voglio dirti una cosa. Per me non cambierà niente. Perché quando ti ho chiamato, io sapevo esattamente quello che avresti fatto. Io non ti ho chiamato perché so che mi avresti dato una vita perfetta. Io non ti ho chiamato perché sapevo che non avresti sbagliato mai. Io ti ho chiamato perché conoscevo il tuo cuore. E nel tuo cuore tu sei il meglio che io ho. Con tutti i tuoi difetti, con tutti i tuoi sbagli, io sono innamorato del tuo cuore, non del tuo carattere. Amen?
Amen.
Dio non ha a che fare con il nostro carattere, prima di tutto. Dio ha a che fare con il nostro cuore. Dio è innamorato del nostro cuore. Noi non possiamo offrire un carattere perfetto a Dio, perché Lui lo sa. È la scusa per fare quello che vogliamo? No, chiaramente. Ma Dio non si relaziona con noi sulla base del nostro carattere. Perché? Perché il carattere è il frutto. Dio non giudica il frutto, Dio va alla radice. Gli uomini guardano il frutto, l'uomo, Dio tratta la radice. Samuele, il profeta Samuele, quando si trova a casa di Davide, ricordate? L'uomo guarda l'apparenza, ma Dio guarda il cuore. Dio guarda il cuore, Dio non è un uomo. Dio guarda al cuore. Amen? E questo è fondamentale per noi comprenderlo. Perché? Perché questo ci dà l'immagine giusta di Dio. Gesù è venuto a dare l'immagine corretta di Dio. I farisei e gli scribi mormoravano contro Gesù perché dicevano egli accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. E certo, era venuto per questo. Oggi molte comunità si riempiono di farisei e di scribi e lasciano i peccatori fuori, invece di avere i peccatori dentro e lasciare i farisei fuori, coloro che pensano di conoscere la verità e continuano a giudicare tutto e tutti senza mai esaminare se stessi. Che tristezza. Quale immagine? Oggi abbiamo una generazione di giovani che è lontana da Dio. È lontana da Dio. Perché? Perché gli è stata data un'immagine sbagliata di Dio. Quante persone io ho conosciuto, sicuramente anche a voi, la Chiesa Evangelica, la Chiesa Cattolica, quante persone abbiamo conosciuto che prima erano persone assidue, quante persone avete sentito parlare che erano dei bambini che erano cresciuti, chierichetti, che stavano lì a fare le messe, oppure che erano lì cresciuti nelle banche nei banchi delle comunità durante il culto, sono cresciuti e poi mentre sono cresciuti sono scappati e non volevano più sapere niente di Dio. Perché? Perché gli è stata comunicata un'immagine sbagliata di Dio. E hanno detto, appena ho la prima opportunità, via. Se Dio è così, non mi interessa. Se Dio è così, in questo modo, non mi riguarda. E hanno ragione. E hanno ragione. Io ho ascoltato testimonianze di bambini e di ragazzi che sono stati indotti a rapporti sessuali, ad esempio da preti. No? E sono scappati via perché dicevano lui mi rappresentava Dio, e se Dio faceva questo
io non ne volevo più sapere niente di Dio. Sapete quale guarigione per queste persone? Dei preti che veramente sono timorosi di Dio, che riescono a riconquistare. Io ho conosciuto dei preti meravigliosi, incredibili, straordinari, che fanno un lavoro di accoglienza e di inclusione verso i giovani impressionanti. Loro stanno dando il giusto modello di Dio, paterno, misericordioso, pieno di grazia verso le persone. Così come succede a volte nelle nostre comunità. Persone che se ne vanno via perché dicevano: pensavo di trovare l'amore, pensavo di trovare il perdono, pensavo di trovare comprensione, e ho trovato giudizio, condanna e addirittura settarismo. Pastori che hanno chiamati a proteggere il gregge, a prendersi cura delle pecore, che invece le hanno dominate, le hanno spremute, le hanno spennate pur di prendere il meglio per la loro vita. E queste persone sono scappate via, hanno detto: se Dio è così, io voglio diventare un satanista. Se Dio è così, meglio essere satanista. E hanno ragione. E qual è la cura per questo? Avere uomini di Dio e donne di Dio che sanno rappresentare Dio, non nella perfezione del loro carattere, ma nella perfezione del cuore. Uomini e donne che sanno amare in maniera incondizionata, che sanno accogliere, che sanno perdonare e sanno fare sentire, fanno sentire le persone accolte e non giudicate, che le fanno sentire amate e non respinte. Gesù ha fatto questo, ci rendiamo conto che Gesù ha fatto questo. Gesù è venuto per dare la vera e unica e definitiva immagine di Dio alle persone. Il problema non è essere cattolico, essere evangelico di quale religione, il problema è che noi a volte abbiamo dato un'immagine sbagliata di Dio. E vi garantisco che le persone non sono scandalizzate dalle nostre debolezze, le persone sono scandalizzate dalla mancanza d'amore, è l'unica cosa che tiene le persone lontane. Sono 28 anni che conosco il Signore e sono... E io sono cresciuto con una mentalità dove l'immagine dell'uomo di Dio era tutto. Sono cresciuto ai piedi, lo posso dire, di uomini di Dio che sono stati i pilastri della nazione italiana, cresciuto e discepolato da loro, che mi hanno inculcato che l'immagine è la cosa più importante per un ministro di Dio. E io andavo avanti cercando di proporre un'immagine di quello che non, l'uomo che non deve chiedere mai. Io sono rimasto sconvolto quando alcuni miei persone accanto a me, che lavoravano accanto a me, quando hanno visto le mie lacrime, le mie debolezze, che io pensavo che se avessi mostrato debolezze le persone si sarebbero sviate. È stato esattamente l'opposto. Quando hanno visto le mie debolezze, quando hanno visto i miei errori e quando ho avuto il coraggio di levare la maschera e di dire: io sono così, ho visto questi giovani rafforzarsi e prendere forza e fiducia in Dio, come per dire: allora anche tu sei un essere umano. Dio si può servire di te nonostante le tue debolezze, ha voglia, nella nostra debolezza la sua potenza si dimostra perfetta. Amen. Ed è questa l'immagine che noi dobbiamo dare di Dio. Un Dio che non pretende perfezione, perché sa che non la può avere mai. Ma l'unica volta che Gesù, vi rendete conto che l'unica volta che Gesù parla di perfezione, e dico questo e concludo, magari lo leggiamo un attimo, in Matteo 5. Le uniche volte che Gesù ha parlato di perfezione, sapete quando è? Di essere perfetti.
Nell'amore.
Però Gesù usa un'espressione incredibile. Versetto Matteo 5, 44, 43. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi odiano. Pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani?
E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nel cielo. Come si fa a essere perfetti? Non è possibile in realtà. Quello che Gesù sta dicendo allora è falso? No, perché Gesù non sta puntando l'attenzione sul carattere, ma sull'attitudine. Sull'attitudine. Noi siamo cresciuti, vuoi venire in chiesa? No, allora vai all'inferno. Noi siamo cresciuti come io vengo al battesimo di tuo figlio, tu vieni ai nostri battesimi la domenica, se non vieni io non vengo da te, l'hai capito che non vengo da te? Dobbiamo fare un cambio, facciamo il baratto. E non ci rendiamo conto che noi abbiamo dato un'immagine sbagliata di Dio. Gesù non invitava mai nessuno a venire dove lui era. Era Gesù che andava dove gli altri erano. Ed è l'unico modo come possiamo essere perfetti. L'unico. Non nel carattere, ma nel cuore. Perché se nel tuo cuore ami come Dio ama, e come ama Dio? Lui ama, lui fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi, lui fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Significa che Dio non tratta i credenti meglio dei non credenti. Questo è scioccante, perché vedete, noi siamo abituati alla mentalità che Dio benedice più la Chiesa che non coloro che sono lontani. Ma non è giusto che tu benedici quelli che non credono in te più di quelli che credono in te. Ah, ora lo dici, ma quando tu non credevi, non era buono che Dio ti benediceva, sì o no? Che Dio ti proteggeva, che Dio ti custodiva, che Dio ti guariva. Era buono quello, sì o no? Sì, sì, grazie a Dio, però il Signore conosceva il mio cuore e sapeva che io ero predestinato. Come si fa a dire queste stupidaggini? Come si fa?
C'è stato insegnato.
Come si fa? Nell'amore di
Dio.
Nell'amore di Dio tutti quanti siamo stati predestinati. Perché siamo stati tutti amati nello stesso modo.
Amen.
Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai, ringraziamo Dio.
Quello
Corrado,
se vedi meglio.
Ah?
Una domandina. Tu l'hai specificata, però la volevi dire. Perché ha dato adesso e non ha
dato
Gesù?
Di che?
Certo, la fede ha dato adesso e non ha dato
Gesù. Sapeva il suo cuore. Sì.
No, nel senso, il problema non era destra o sinistra.
Che lo, quando loro
hanno venuto
hanno visto perché
allora
la rete a destra,
la destra,
perché adesso è la sinistra,
no, perché l'avevano buttata a sinistra prima.
Sì.
Nel senso che la destra ha un significato particolare, ad esempio, nella scrittura e nella cultura ebraica. La destra ha a che fare con la appartenenza. La destra ha a che fare con l'autorità, la destra ha a che fare con i favori divini, la destra ha a che fare con tante cose, quindi è anche un linguaggio simbolico. Quindi non so perché se loro l'hanno buttata a sinistra, probabilmente sì, e Gesù ha detto ok, allora gettatela al lato destro, perché a volte la gettavano davanti, a volte la gettavano di dietro, quindi in realtà la parte destra rappresenta nella cultura ebraica, che noi non capiamo, nella cultura ebraica rappresenta un certo tipo di linguaggio, ha un certo tipo di significato, che solo gli ebrei comprendono chiaramente. Okay? Però quello che ci fa comprendere, quello di cui abbiamo parlato stasera, è che c'è grazia per la nostra vita. E che qualunque sia la situazione, questa no? Ancora presto. Che qualunque cosa possa succedere nella nostra vita, Gesù ha già pregato prima. Ci sono cose che a noi prendono di sorpresa, ma non a lui. Non a lui. E veramente Romani 8:28 dice tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento e il suo proposito. Gloria a Dio, la grazia di Dio è qualcosa di... c'è un cellulare che vibra, vabbè. La grazia di Dio è qualcosa di straordinario e di meraviglioso. Padre, voglio ringraziarti per questo tempo che ci hai dato insieme qui a casa, a Capozzo. Grazie per questo inizio. Ed è un buon inizio. È un buon inizio con te. E voglio ringraziarti con tutto il cuore per questa opportunità che ci dai, che ci hai dato di stare insieme, di condividere la tua parola e di ricevere ancora rivelazione della tua grazia per la nostra vita. Noi ti diamo tutta la lode e tutta la gloria e tutto il ringraziamento nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Io devo pregare un attimo per...